avviso quando mancano, faccio un segno quando mancano 2 minuti.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto porto i saluti del magnifico rettore dell'Università di Camerino, che purtroppo per impegni istituzionali non è potuto essere presente e quindi mi ha invitato a salutare Forum PI, organizzatori e naturalmente anche coordinatore per questa interessante tavola di lavoro e di confronto. Approfitto poi per ringraziare anche il professor Beltrame per l'introduzione, perché poi nel mio intervento ritornerò su questi temi e quindi siamo perfettamente allineati rispetto allo scenario europeo che andiamo a affrontare. Quindi Camerino da sempre, si è, come piccolo ateneo italiano, Camerino è nella regione Marche, è uno dei piccoli atenei italiani. Affonda le proprie radici nella storia, perché oltre a essere piccolo è anche uno dei più antichi atenei in Italia, è volta allo sviluppo del territorio e quindi al riportare i risultati della ricerca sul territorio, realizzando effettivamente quel trasferimento tecnologico che troppe volte e troppo spesso è così difficile in una realtà come quella italiana, caratterizzata da piccole imprese e piccoli comuni. Perché effettivamente ci troviamo a lavorare in una regione che non ha gli stimoli magari di una regione del nord Italia, ma che tuttavia vuole essere protagonista sullo scenario italiano e sullo scenario internazionale. Quindi Unicam ha sviluppato un centro, un industrial liaison office che accompagna le imprese e le pubbliche amministrazioni sul territorio per effettivamente realizzare questo trasferimento tecnologico di cui parlava il professor Beltrame, perché a partire dalla scienza si vogliono affrontare le sfide sociali, e perché questo sia realizzato c'è bisogno di un percorso virtuoso che venga messa in campo quotidianamente, e al tempo stesso si è strutturata attraverso delle 7 facoltà che effettivamente raccolgono la ricerca e i nostri studenti attraverso le sfide che l'Europa ci presenta. Le facoltà sono quelle di architettura, bioscienze, biotecnologie, scienze ambientali, farmacia, giurisprudenza, medicina veterinaria, scienze e tecnologie. E l'università è poi strutturata su 4 campus, quello di Camerino che è il campus centrale, quello di Ascoli Piceno, di Matellica e di San Benedetto del Tronto. Quindi partiamo dal trasferimento tecnologico per poi arrivare alla ricerca, nel senso che Unicam si è dimostrata sempre disponibile a confrontarsi con il territorio rispetto alle sfide della ricerca, e ormai da alcuni anni ha avviato un percorso virtuoso volto a favorire l'imprenditorialità, perché è chiaro che le idee innovative che nascono dall'università troppe volte restano nei laboratori, non riescono a scendere nel campo. L'università si è dimostrata un partner affidabile, comunque competente, perché i nostri ragazzi, cioè i nostri studenti, siano rimbalzati nel mondo del lavoro e riescano ad introdurre con entusiasmo quanto ottenuto nei laboratori. E quindi sono nati una serie di spin-off, tra cui nei vari ambiti di ricerca. Per quel che riguarda invece le varie facoltà, quindi la scienza, diciamo la ricerca che andiamo a strutturare, vi vorrei presentare brevemente l'esperienza della Scuola di Scienze e Tecnologie, in particolare della sezione di informatica dove quotidianamente era lavoro, perché nel 2004 è stato costituito grazie al supporto della Regione Marche e di Alle Informatica, una realtà presente nella nostra regione, un gruppo di ricerca sull'e-government, e quindi siamo qui a parlare di agenda digitale, siamo qui a parlare di società dell'informazione. Ci sembrava opportuno sottolineare l'importanza di questo gruppo e delle attività che in questo gruppo stiamo facendo. Le principali attività del gruppo evidenziavano l'importanza di sì raccogliere le metodologie che partivano dalla scienza per poi applicare le tecnologie e quindi definire dei tool che opportunamente introdotti permettevano effettivamente di dare un vantaggio competitivo alle metodologie proposte. E quindi si volevano individuare soluzioni innovative a supporto della pubblica amministrazione per poi sviluppare effettivamente queste soluzioni che potessero entrare sul mercato. Ci muoviamo nel contesto europeo e, come ha ben introdotto il professor Beltrame, Europa 2020 è sicuramente il punto di partenza, le flagship e poi il programma Horizon. Questo filone di proposte che ci viene dall'Europa raccoglie sicuramente una serie di opportunità e di sfide per il sistema Italia, ma è stato ampiamente introdotto dal professore e sono assolutamente d'accordo con quanto è già stato detto. Al riguardo, come ci comportiamo? Dal nostro punto di vista è chiaro che, essendo informatici, l'internet delle cose, la gestione dei processi organizzativi, il cloud computing, il semantic web sono tutti aspetti che devono essere affrontati. Li ritroviamo nel framework in Horizon 2020. È chiaro che devono essere, in questa slide vi do una panoramica generale, ci sono molti aspetti che devono essere governati per far sì che le flagship vengano realizzate attraverso anche questi strumenti, ma la cosa importante su cui noi poniamo particolarmente l'attenzione è che è importante lavorare in un ecosistema complesso dove la modellazione e l'analisi dei sistemi che andiamo a definire deve essere opportunamente studiata. Quindi va bene il cloud computing, va bene il semantic web, vanno benissimo le sfide sociali, ma è chiaro che c'è un sistema complesso che deve essere analizzato e opportunamente modellato per poi essere analizzato. Quindi la nostra visione di community nel 2020 evidenzia la creazione di una smart community di una smart city proprio nelle varie aree della società. E su questo vorrei sottolineare che, ad esempio, nell'e-government i servizi sono stati ampiamente sviluppati ma purtroppo non utilizzati perché non presentavano un valore aggiunto significativo per i nostri cittadini. E qui è chiaro che la cabina di regia nazionale dovrà porre un'attenzione particolare a come muoversi per non incappare negli errori del passato, dove magari non c'era stata piena condivisione, non c'era una attività nella realizzazione dei servizi, non c'era condivisione, magari a volte nemmeno trasparenza, ma era normale che nel percorso di crescita e di sviluppo è bene imparare dal passato per crescere verso il futuro. Quindi in quest'ottica i nuovi modelli di business dovrebbero essere proposti attraverso magari lo sviluppo di partnership pubblico-private, perché è proprio lì che magari troviamo un valore aggiunto, l'integrazione di prodotto-servizio, quindi riuscire a creare un ecosistema che non crei valore, la condivisione delle risorse, magari in ottica anche di open data, e poi il pagamento per l'utilità. Diciamo, questi sono i punti chiave su cui stiamo lavorando per costruire all'interno di Unica, ma poi anche sul nostro territorio, in Italia e in Europa, qualcosa che può essere effettivamente smart e non solo digital. Allora, a partire da questa visione generale su che cosa si intende, che cosa intendiamo, dove ci muoviamo rispetto allo scenario europeo nazionale, vi volevo presentare alcune esperienze progettuali che stiamo sviluppando. A partire dal progetto Icar Marche, perché siamo partner della Regione Marche per tutto quel che riguarda il dispiegamento dell'infrastruttura di cooperazione applicativa e di identità federata. Quindi crediamo che l'attività svolta sia significativa nel rispetto delle azioni, ad esempio, di government, della creazione dell'agenda digitale, e un feedback che possiamo dare in questo senso è che effettivamente la condivisione, l'apertura e la proattività della Regione nel progetto ci ha permesso di affrontare sfide che diversamente non saremmo riusciti a fare, perché da un lato l'università ha portato il suo sapere, dall'altro lato la Regione ci ha dato delle sfide sociali che effettivamente siamo riusciti a risolvere insieme. L'altra esperienza che vorrei citare è il progetto Micro Green Logistic. Nella regione Marche il calzaturiero è un distretto presente ed affermato, e in questo caso, grazie a un finanziamento di distretto, si è lavorato insieme alla CNA per realizzare un'ottimizzazione dei percorsi e soprattutto un che ha impatto sulla CO2 per quel che riguarda la raccolta dei semi lavorati. Questo è un progetto che stiamo portando avanti da un paio di anni. Abbiamo riscontrato un notevole, diciamo, interesse da parte dei calzaturifici, soprattutto di piccoli e medi calzaturifici, e quindi abbiamo toccato con mano che effettivamente una partnership tra pubblico e privato, dal lato l'università, dall'altro lato le imprese, e al tempo stesso grazie al finanziamento, diciamo, della Regione Marche, anche perché il progetto era finanziato su un bando distretto, si può costruire valore. E adesso abbiamo riscontrato negli ultimi, diciamo anche negli ultimi mesi, che il distretto, diciamo i partner coinvolti nel progetto, si stanno allargando, e quindi c'è un circuito virtuoso che ci ha permesso di applicare i risultati della ricerca in un contesto specifico che in questo caso è quello del calzaturiero. L'altro progetto che vorrei menzionare è METI, riguarda la sicurezza sul lavoro. Qui l'idea era di costruire un ambiente intelligente e proattivo perché effettivamente i nostri lavoratori siano sicuri, e quindi l'idea era quello di dotare di strumenti di radiofrequenza ciascun singolo lavoratore e catturare fattori legati alla temperatura corporea piuttosto che a situazioni ambientali, per far sì che si preveda un caso di rischio, una situazione di rischio che effettivamente non può essere riconosciuta con un singolo allarme spirigionato o al passaggio di un valore soglia. Tralascio gli altri e vado a concludere sottolineando il fatto che tutti questi progetti, che magari possono sembrare eterogenei gli uni dagli altri, sono equivalenti per complessità tecnologica e organizzativa, e ci hanno permesso di ragionare nell'area del business process management e nell'area della modellazione e analisi dei processi per capire come migliorare, come supportare la cooperazione, la proattività e la massima aderenza agli standard nei vari settori. Quindi in tutte le nostre iniziative abbiamo proposto e sviluppato un monitoraggio e un miglioramento continuo, quindi un approccio metodologico al miglioramento, dove al fine di incrementare la qualità percepita dagli utilizzatori della singola applicazione, riuscivamo a catturare feedback quantitativi e qualitativi, così da garantire un miglioramento sistemico in ottica plan, do, act, check. E questo è qualcosa che nell'agenda digitale italiana purtroppo non ho ancora osservato, cioè il fatto di non solo definire le linee d'azione, ma anche garantire uno strumento atto al miglioramento, al controllo, per far sì che effettivamente le linee d'azione siano proattive al loro interno. Certo.
Da l'audio ci sono domande su questo intervento? Mi pare di sottolineare due cose importanti. Uno, che l'Università di Camerino ci dice che le attività che fanno i suoi ricercatori, i suoi professori, insieme agli studenti e tutto quanto, è destinata alla produzione di valore sociale ed economico. E questo mi pare perfettamente positivo. Si trova anche rilevato in tanti atti legislativi di governi precedenti che hanno portato questa visione al CNR. Per esempio, produzione di valore sociale economico attraverso le conoscenze ottenute dall'attività di ricerca. La sottolineatura è di ricordare che è la domanda sociale che deve in qualche modo ispirare le attività di ricerca, ferma restando, diciamo, un 10-15% di creatività, se volete, o di serendipity, che può esserci sempre presente, ma che non va portata a strumento elettivo di offerta, perché sennò incrocia male la domanda. Questo mi sembrano i due semi del messaggio dato dalla professoressa Re. Io la ringrazio, poi se mai partecipiamo al dibattito. Chiamerai invece il professor Alfredo Greco del Politecnico di Bari.